O Padre, noi ti lodiamo e ti ringraziamo perché tu ci vuoi donare la verità che viene dal tuo cuore. La tua verità è amore, è pienezza di vita, è progetto di totalità nel dono di sé. Ti lodiamo, ti benediciamo perché questa totalità ce l'hai rivelata in Gesù. Gesù che ci ha mostrato la grandezza dell'amore che diventa follia. Signore Gesù, ti lodiamo per la tua follia che ti ha portato alla croce, per il tuo amore che non si è fermato di fronte a nulla. Donaci di accoglierlo e di riconoscere in questo amore e in questo apparente fallimento la grandezza della forza che supera ogni violenza umana, che vince la morte. Ti chiediamo di donarci, o Signore Gesù, lo Spirito Santo, perché entriamo in questa convinzione e possiamo imparare la sapienza della croce. O Spirito Santo, opera in noi, dilata il nostro cuore, rendici capaci di amare con lo stesso cuore del Padre e del Figlio. O Maria, tu che ti sei lasciata plasmare dall'amore del Padre attraverso la forza dello Spirito Santo, ottienici di entrare anche noi nella follia della croce, di amare ciò che Cristo ama, di desiderare ciò che Cristo desidera, di scegliere ciò che Egli sceglie e di fare ciò che Egli compie. Amen. Bene, riprendo un po' il tema di questo undicesimo capitolo, che, se vi ricordate, fa parte di quegli ultimi due, tre capitoli, undicesimo, dodicesimo e tredicesimo, se potremmo mettere dentro anche il decimo, dove Paolo fa un po', come dire, la sua autodifesa, no? C'erano stati alcuni che erano andati a Corinto e l'avevano messo in cattiva luce, avevano parlato male di lui, e allora Paolo ha cominciato a fare tutta la sua autodifesa. E nella sua autodifesa, proprio all'inizio del capitolo 11, parlava di stoltezza. Se voi poteste sopportare un pochino la mia stoltezza, e poi dice, ma sì, sopportatela. E poi dice che la sua stoltezza in realtà è il desiderio dello zelo di Dio. Zelo in greco vuol dire non solo zelo, ma vuol dire gelosia, vuol dire desiderio folle di qualcuno o di qualcosa. E lui parla proprio di una gelosia, dice, perché io vi ho fidanzati a Cristo e quindi voi siete ormai totalmente di Cristo, siete di Cristo, quindi sono arrabbiato, nero, ecco, potrebbe dire Paolo così, potremmo dire così, noi diremmo in questa maniera, contro coloro che in qualche maniera vi vogliono sottrarre a Cristo. Io voglio difendere la vostra totale donazione a Cristo. Ci sono alcuni che, venuti da voi, sono riusciti a sottrarvi, a togliervi da questa totalità di adesione a Cristo. E porta tre difese, La prima difesa è sul tipo di annuncio, Paolo dice che lui annuncia l'unico vero Cristo, e poi difende la sua poca capacità di parlare, perché lo accusano di non essere abile nel parlare, e poi lo accusano ancora di sfruttare economicamente i corinzi, e Paolo risponde: guardate che io non ho mai preso niente da nessuno, anzi mi sono mantenuto con le mie mani, anzi ho spogliato altre chiese per non venire da voi a spogliarvi, per far sì che nessuno di voi potesse, conoscendo bene come siete fatti, non avrei voluto che qualcuno di voi venisse poi a dirmi, però tu Paolo hai preso lo stipendio, no? Io ho lavorato con le mie mani e là dove mancavo, dove non ero in grado, mi hanno aiutato i fratelli della Macedonia, anzi ho reso povere altre chiese perché voi non avreste poi dei pretesti contro di me. Bene, siamo a questo punto, che potremo leggere questi appunto quattro versetti che poi cercheremo di approfondire, dove dice: ciò che io faccio, versetto 12 del capitolo 11, io leggo direttamente dal greco e traduco letteralmente cercando di seguire anche l'ordine delle parole, per cui non sarà una traduzione bella, però cerco di essere il più fedele possibile. Allora, ciò che io faccio e anche farò, affinché recida il pretesto di coloro che desiderano il pretesto. Cioè, ci sono alcuni che stanno cercando dei pretesti contro Paolo, e allora io, dice Paolo, quello che voglio fare, quello che farò, fare e farò, quindi quello che faccio adesso e che farò e continuerò a fare, è proprio questo: tagliare, il verbo è proprio recidere, è copso, il verbo è copo, è copto, proprio tagliare di netto tutti i pretesti a quelli che vanno in cerca di pretesti contro Paolo, affinché in ciò di cui essi si gloriano siano trovati anche come noi. Cioè, vorrebbe Paolo che, vediamo, mettiamoci sullo stesso piano, voi vi gloriate, adesso vediamo qual è la gloria vera. È come se Paolo si volesse adesso: giochiamo a carte scoperte, finora avete parlato dietro le mie spalle, adesso giochiamo a carte scoperte. Infatti, solo leggendo, dopo ci soffermeremo, infatti questi pseudo inviati, il greco è pseudo apostoloi, ora pseudo è già greco, vuol dire falsi apostoli, falsi inviati, notate bene, poi un altro termine terribile, ergatai dolioi, che vuol dire operai fraudolenti, cioè operai che in realtà imbrogliano sul lavoro, cioè non lavorano ma fanno finta di lavorare, ne avevo in mente tanti, no? Quelli che lavorano nei vari ministeri, ho avuto occasione recentemente di andare in un ufficio, non dico dove, ma in prefettura, come d'Aosta, dove non c'era neanche un ufficio con dentro qualcuno, perché erano tutti alla macchinetta del caffè, pieno orario di lavoro, insomma, operai fraudolenti, Paolo li chiama così. E poi dice che sono mascherati da apostoli, cioè da inviati. Cioè, qui viene in mente qualcosa, vi ricordate chi è che parla di qualcuno che è mascherato da pecora? Gesù, sono lupi rapaci che si mascherano da pecora, che si mettono il pelo delle pecore, quindi questi sono mascherati da inviati, da apostoli di Cristo, in realtà sono mascherati da apostoli di Cristo. E aggiunge: e non fa meraviglia, cioè tutto questo non fa meraviglia che loro siano così. Infatti lo stesso Satana, autos gar o Satanas, lo stesso Satana si maschera da messaggero di luce. Traduzione vostra sarà angelo di luce, ma non è tradotto, perché angelos vuol dire messaggero, quindi io ho tradotto sia apostolo che angelo. Apostolo, ho detto inviato, quindi loro dicono di essere inviati di Cristo, e lui dice no, sono inviati di Satana, e dicono di essere messaggeri di luce, in realtà anche Satana si maschera, si traveste da messaggero di luce, vedremo poi che cosa vuol dire. Non gran cosa dunque, anche se i suoi servitori, notate bene che il termine che viene usato è diaconoi, perché usa diaconos e non usa per esempio doulos, Paolo? È ben chiaro, perché nella Chiesa esistevano dei gruppi che servivano, che venivano chiamati oi diaconoi, e quindi però è interessante, sono i diaconi di Satana questi, Non sono i diaconi di Cristo, non sono quelli che servono il Vangelo, che servono le mense, che cercano i poveri, ma che in realtà cercano di arricchire se stessi. Cioè, vedete come San Paolo sta puntando in maniera dura contro questi. In realtà ho intitolato questo piccolo brano Polemica contro i falsi apostoli, oppure contro i falsi inviati, se volete, perché apostoli vuol dire inviati. Di per sé, ancora di più, più precisamente, apostoloi vorrebbe dire coloro che seguono lo stolon. Lo stolon è la spedizione militare, quindi uno che viene inviato a partecipare a una spedizione militare. Quindi questi sono non dei militari seri che combattono col loro capitano, ma sono piuttosto degli infiltrati, oppure, non so, chiamateli quelli che venivano pagati, no? I mercenari, i quali bastava che l'altro offrisse di più, che tu cambiavi esercito, passavi da una parte all'altra, no? Gettavi, saltavi il fosso e saltavi dall'altra parte, no? Cosa succede così anche in Parlamento, da destra a sinistra, dal centro si va, parlava già Trilussa negli anni 30, no? Quando dice che la porchetta bianca si trasformò in una principessa, dice, con una rapidità, con la stessa rapidità con cui un repubblicano si trasforma in monarchico. Ecco, allora Trilussa scriveva negli anni 30, se dovessimo scrivere adesso, con cui, non so, uno della destra diventa sinistra, uno del PD diventa, capite, siamo ormai, queste metamorfosi siamo abituati. Allora, questi dice che sono, dunque non è gran cosa, perché perché ai suoi servitori si mascherano come servitori di kaiosynes, cioè di giustizia, dei quali la fine sarà secondo le loro opere. Notate bene, anche questo, la loro fine sarà secondo le loro opere, non è una minaccia di Paolo che dice finirete male, che vi venga un gobbo nella schiena, oppure che possiate andare a quel tal paese, assolutamente no. Paolo in realtà qui sta dicendo che, ricordate, Paolo emette il Vangelo, dai frutti si riconosce l'albero, quindi Paolo sta dicendo, questi che stanno usando male tutti i doni di Dio, che anziché essere servitori di Dio, essere inviati di Cristo, si sono travestiti, si mascherano, non possono se non finire male, perché chi semina vento raccoglie tempesta. Ecco, come sembra emergere da questo stile letterario, si capisce che Paolo è abbastanza innervosito, no? Cioè, si capisce che Paolo è un po', verso la fine di questa lettera, già la lettera non era tutta calma, verso la fine questi ultimi capitoli sono un po' forti. È innervosito da che cosa? Dalle opinioni malevole espresse dagli avversari a riguardo ai suoi rapporti con la Chiesa di Corinto, rapporti economici, rapporti di predicazione, e perciò sbotta in una vera, un'autentica serie di insulti contro di loro. Falsi apostoli, operai fraudolenti, mascherati da apostoli di Cristo, gliela dice tutte. Da un lato, passi come questo lasciano trasparire il temperamento irruente, impulsivo di Paolo. Si fa capire che Paolo non era il tipo che si lasciava schiacciare i piedi. Cioè, se noi leggiamo gli Atti degli Apostoli, Paolo prendeva le bastonate senza dir niente. Ma quando c'era di mezzo la verità, Paolo scattava, diceva no, non si può, questo no, non si può. E soprattutto in questa terza parte della seconda lettera ai Corinzi, non solo si difende dagli attacchi più o meno subdoli dei suoi oppositori, ma passa al contrattacco, senza risparmiare colpi. Non è proprio, noi siamo un po' stupiti, perché diciamo, ma insomma Paolo dovrebbe porgere l'altra guancia, no? Questi lo colpiscono e lui porge l'altra guancia. E lo scontro qui è frontale, da una parte c'è Paolo, apostolo di Cristo, cioè inviato di Cristo, ricordo, apostolo vuol dire inviato di Cristo per volontà di Dio, ricordate come era cominciata la seconda lettera ai Corinzi, Paolo, apostolo di Cristo per volontà di Dio, quindi si era presentato subito così per dire state attenti che alla fine troverete altri apostoli, e quindi si era già qualificato. Ecco, insieme ai suoi collaboratori si era presentato così, e aveva detto che i suoi collaboratori e lui erano autentici diaconi, diaconoi tuteu, diaconi di Dio, servitori di Dio. E qui dice: questi sono invece servitori di Satana. Eravamo al capitolo 6, versetto 4, se vi ricordate, della seconda lettera ai Corinzi, dove si presentava veramente come apostolo di Cristo per volontà di Dio insieme ai suoi collaboratori. Sul fronte opposto invece si sono schierati i suoi rivali, anche se essi si sono travestiti da apostoli di Cristo. Abbiamo visto, nel versetto 13 abbiamo visto che Paolo dice: sono travestiti, non sono persone, fanno la maschera, giocano le maschere, insomma. Ricordate chi erano, quando Gesù dice ipocritai, chi erano gli ipocriti? Ve l'ho già detto, gli ipocriti non sono, non è una parolaccia, quando dite qualcuno sei un disgraziato, un ipocrita, no, è un mestiere, attore, vuol dire attore, erano coloro che recitavano una parte. È chiaro che però uno che recita una parte non è falso, diventa falso se recita la parte quando scende dal palcoscenico. Ecco, il guaio è che uno vive la vita come un palcoscenico, quindi recitando sempre la parte, e in questo senso questi sono mascherati, continuano a mettersi la maschera come se la mettevano sulla scena gli attori. E allora ci sono questi che sono travestiti, e quindi Paolo cosa fa? Smaschera l'identità di questi che sono i diaconoi tu Satan, Satanas, dice tu Satanas. Diciamo Satanas, noi diciamo Satanas. Senza dubbio non si tratta tanto di un contrasto personale fra il circolo missionario di Paolo e altri predicatori itineranti. Ad essere in questione è piuttosto la determinazione dell'autentico ministero cristiano. Cioè, perché Paolo si scalda così tanto? Vi ricordate anche nella prima lettera ai Corinzi? Qual era l'enjeu, in francese direbbero così, cioè qual era la realtà in gioco, cosa c'era, la cosa, l'essenziale, il nucleo? Era che la edificazione della gente. Paolo si scagliava terribilmente quando c'era di mezzo lo scandalo dei piccoli, cioè questa gente che aveva poca fede e si trovava sbattacchiata da una parte e dall'altra. Quindi Paolo vede qui che questa povera gente, questi corinzi che si credono chissà chi, che sono degli ingenui, si lasciano manipolare da questi e poi alla fine si fanno anche una brutta figura. Ecco, allora Paolo vuole veramente far vedere qual è l'autentico ministero cristiano. Su questo punto, all'interno della chiesa di Corinto sono entrate in conflitto due concezioni opposte. Qual era la concezione degli oppositori di Paolo? La potenza, la forza, i miracoli, un Dio forte, un Dio che parla in maniera forbita, che dice delle cose straordinarie. Paolo presenta un altro Dio, infatti lui parla di, adesso ha detto all'inizio del capitolo 11, no, sopportate un po' della mia stoltezza, e poi farà tutta una serie di discorsi proprio sulla sua stoltezza. Non la follia, stoltezza. Cioè, Cristo è stolto, perché? Ma per forza è stolto. Chi è lo spirito sapiente? Ricordate Dostoevsky, i fratelli Karamazov, il famoso incontro tra Cristo e il grande inquisitore. E infatti l'inquisitore dice, tu non hai ascoltato, dice a Cristo, lo spirito sapiente che ti ha consigliato di trasformare i sassi in pane, di scegliere i regni di questo mondo e buttarti giù perché tutti ti applaudissero. Tu hai scelto invece la stoltezza, sei stato sciocco. Noi invece sì, dice, noi che siamo coloro che hanno capito veramente qual è il senso, ecco i falsi apostoli, no? I pseudoapostoli, i falsi inviati, noi invece abbiamo scelto questo, questa sapienza che viene dall'angelo di luce, dal Satana che si traveste da angelo di luce. Ecco, capite che sono due concezioni diverse. Da una parte la concezione del mistero pasquale come venerdì santo che diventa risurrezione, dall'altra parte il rifiuto del mistero pasquale, del fallimento, di fronte a un Dio che deve essere chiaramente un Dio vincitore. E non è la logica di Cristo, non è la logica della croce, capite? Sono le due concezioni opposte. Perciò Paolo cerca di mettere in luce come, per far discernimento tra le due visioni, bisogna verificare la capacità dei ministri di manifestare la potenza salvifica di Dio. Cioè, come si fa a distinguere chi è con Dio e chi è contro Dio? Chi è dalla parte di Dio e chi è invece finge di essere dalla parte di Dio? Ecco, bisogna fare discernimento. Dove si è rivelata la sapienza di Dio? Nella crocifissione, nel fallimento di Cristo. Dunque, da che parte sarà Dio adesso? Con il fallito, che è Paolo, non con questi che pretendono di essere invece i migliori. Quindi, in ultima analisi, la menzogna che è in questa insita nella concezione del ministero ecclesiale propugnata da questi che sono contro Paolo, sta nel lasciar trasparire questa paradossale potenza divina, enfatizzando invece le capacità umane dei ministri. È questo quello che viene presentato. È verosimile che la dura reazione di Paolo contro questi individui sia dovuta ai pericoli gravi che a causa loro stava correndo tutta la chiesa di Corinto. Quindi Paolo non sta difendendo se stesso, non gliene frega niente di dire: ah, guardate che io ne so più di voi, perché vedrete che poi la seconda parte Paolo dirà: volete che io mi vanti? Bene, adesso mi vanto, e tira fuori tutti i vanti, no? E dice: ma mamma mia. E poi Paolo presenterà anche qui la follia del vanto, ma anche la sapienza del vanto, che in fondo, ricordate che essere umili non vuole dire: veramente io non sono capace di fare queste cose. Questo qui non è l'umiltà. Una volta la chiamavano umiltà pelosa, no? Io non sono capace. E in realtà l'umiltà che Paolo presenta è l'umiltà di chi humus, humilis vuol dire uno coi piedi in terra, l'umiltà di una persona che ha i piedi in terra e che si riconosce quel che è, senza dovere in nessuna maniera fingere di essere diverso da quello che è. Allora San Paolo vuole portare il suo piccolo sasso per difendere la verità, quindi soprattutto questi pericoli che sta correndo la chiesa di Corinto, perché ci sono questi furbacchioni. Perciò Paolo annuncia il fatto che i suoi rivali intanto non sono inviati di Cristo, ma di Satana. Ricordate il Satana chi era, no? Il Satana non è il diavolo, Il Satan, o il Satanas se volete in greco, era nella concezione della giuridica della Mesopotamia, era il pubblico ministero, cioè colui che aveva il compito di la pubblica accusa, chiamiamola così, del processo, il quale doveva mettere in risalto la colpevolezza dell'imputato. Quindi chi è in fondo il demonio? Cosa fa? Il demonio è il Satan, perché lui continua a sottolineare non la nostra innocenza, ma la nostra colpevolezza. Ma non lo fa solo davanti a Dio, ma lo fa con noi, continua a dirci: vedi, hai sbagliato, sbaglierai ancora, sei sempre il solito, tu intanto non ti salverai mai. Capite che allora, ecco chi è, perché colpevolizzandoti ti fa perdere la pace, facendoti perdere la pace ti allontana da Dio, perché Dio, il nostro Dio, è il Dio della pace. San Giovanni nell'Apocalisse lo chiamerà il Satan, l'accusatore dei nostri fratelli, colui che accusa gli eletti di Dio notte e giorno. Ecco, capite, allora, mentre Dio è il difensore, ci difende, lo Spirito Santo è colui che ci difende, o paracletos, ricordate, colui che viene in aiuto, quindi ci difende, dall'altra parte c'è il Satan, che invece ci punta il dito contro. E allora questi chi sono? Sono coloro che sono inviati dall'accusatore, e poi sono quindi falsi inviati, pseudoapostoloi, falsi inviati, perché pur annunziando un Gesù diverso da quello predicato da Paolo e dagli altri collaboratori, si presentano invece apostoli di Cristo. Ecco la falsità, capite? Cioè, è come uno che viene a vendere della farina di castagne e dice: questo è puro cioccolato della Bolivia. Dice: ma com'è? Ma ha un sapore strano. Ma no, è vero, questo qui è vero. Quindi è uno che ti vende dei prodotti falsi, fasulli, come si dice, taroccati, ecco, le magliette con la firma falsa, cioè, capite, non so quel che vuole, quello che fanno i cinesi, no? E non solo, ma insomma, ormai dappertutto queste cose qui. Ecco, allora, però, ecco perché loro dicono di predicare il Gesù vero, in realtà vengono ad annunciarti un Gesù fasullo. E si presentano quindi invece come apostoli di Cristo. Ora, insistendo per ben due volte, Paolo usa per ben tre volte, versetto 13, versetto 14, versetto 15, quindi tutti e tre i versetti, presenta il verbo metaschematizein, che vuol dire mascherare, mettersi la maschera, per bollare il comportamento fraudolento di questa gente. Ecco, Paolo equipara senza mezze misure la loro attività a quella del Satana, ecco, il nemico. Stando ad alcuni passi della letteratura apocalittica giudaica, il Satana veniva chiamato il signore delle tenebre. Nella letteratura giudaica c'era uno scritto pseudoepigrafo, oppure faceva parte degli apocrifi giudaici, c'è ancora un apocrifo che si intitola La vita di Adamo ed Eva. Guardate che gli apocrifi non sono mica proibiti, cioè uno può andare a leggerli, esistono, come esistono i Vangeli apocrifi, esistono anche l'Antico Testamento apocrifo, esistono tanti libretti che non sono mai entrati nella Bibbia vera, ma che si sono ispirati per vari motivi a questo, bene? E c'è questa vita di Adamo ed Eva, al capitolo 9, viene presentato appunto il Satana come il signore delle tenebre, per tentare gli uomini. E allora questi tali, arriverebbero addirittura a trasformarsi in angelo di luce, un po' come fa il Satana, il quale viene presentato proprio come uno che si trasforma, lui che è principe delle tenebre, si maschera in angelo di luce. Con un travestimento analogo, quindi gli avversari di Paolo si presentano alla comunità cristiana di Corinto, sotto mentite spoglie, addirittura Paolo usa servitori della giustizia. Notate bene, è bello, suona bene, diaconoi testicoiusunes, diaconi della giustizia, mamma mia. Ma conclude Paolo, alla fine dei tempi, cioè quando finalmente arriverà il momento in cui si separerà la zizzania dal buon grano, ricordiamo che attualmente Gesù ha proibito di sradicare la zizzania, deve crescere insieme, non perdere tempo a sradicare la zizzania perché adesso è il tempo di coltivare il grano. Quanto tempo noi perdiamo a sradicare la zizzania, no? Però Paolo vuol mettere in guardia, guardate che la zizzania c'è, è nel campo della chiesa di Corinto, quindi aprite gli occhi perché la zizzania si maschera da buon grano. E allora ecco che dice che il castigo che riceveranno sarà proporzionato alle loro opere, cioè proporzionato al loro travestimento. Quindi quanto più deleteria è la loro opera, tanto più sarà deleterio, sarà terribile la loro fine, perché ognuno raccoglierà ciò che ha seminato. Ecco, notate bene la franchezza di Paolo, ecco, io vorrei sottolineare qui questo Paolo che denuncia questi falsi inviati, che è l'uomo della trasparenza. Non ha interessi propri, quando uno legge questo testo, almeno io quando leggo questo testo rimango stupito, perché non c'è niente in Paolo che voglia essere una autodifesa, cioè come se lui volesse in qualche maniera scagionarsi di qualcosa, come se dovesse scusarsi. No, lui ha in mente di difendere la verità di Cristo, la bontà di quello che lui ha donato. Lo troveremo ancora andando avanti, se voi leggete la lettera ai Galati, anche lì Paolo si scaglia contro la pretesa di questi arci apostoli, super apostoli, li chiama falsi fratelli, adesso qui li ha richiamati anche operai fraudolenti, eccetera. Ma perché? Ma perché in realtà vanno in giro vendendo le paccottiglie come oro. Capite, quando uno va in giro a fare questo tipo di commercio, e Paolo non sta difendendo se stesso, il bello è che lui non difende se stesso, e quindi preferisce difendere invece i poverini, i corinti, coloro che, cadendo in mano a questi uomini di pochi scrupoli, soprattutto ricordate che questi si facevano pagare. Poi verrà criticato proprio Paolo, proprio perché lui non si faceva pagare. Uno che non si faceva pagare, diceva, vuol dire che non vale molto. E poi tu non fai come noi, cioè sei uno che Siccome quello che tu dici e quello che tu dai è così di scarso interesse, di scarso valore, che non hai neanche bisogno che ti paghino. E Paolo dice: no, io non ho nessun, non voglio prendere nulla, perché non voglio che nessuno possa dire che io sono andato in giro a vendere il Vangelo, a vendere la parola di Dio. La parola è di Dio, non è mia, e dunque io non mi farò togliere questo vanto. Paolo dirà addirittura: preferirei morire piuttosto di farmi togliere questo vanto. Cioè, quale vanto? Il vanto di aver annunciato gratuitamente la parola senza prendere nulla. E quindi la credibilità sta proprio qui, cioè in uno che non lo sta facendo per arricchirsi, per diventare più bello agli occhi degli altri, perché gli altri lo portino in palmo di mano. No, mi interessa l'edificazione della Chiesa, l'edificazione della comunità, che i fratelli non perdano la fede. E credo che possiamo anche noi interrogarci, no? Quando noi ci troviamo di fronte a qualche gesto che compiamo, a qualche opera anche buona, la domanda che dovremmo farci è questa: per chi lo sto facendo e per che cosa lo sto facendo? E se uno cominciasse a insultarmi e mettesse in dubbio la mia opera buona, come reagirei? Accetterei la cosa tranquillamente oppure mi difenderei? Paolo non sta difendendo se stesso, è proprio questo che è interessante, che non difende se stesso, ma sta difendendo invece la bontà e la verità di ciò che Cristo, cioè non vuole che il vero Cristo venga inquinato da un falso Cristo, cioè come uno che vuole difendere le banconote buone da quelle false. Stanno circolando delle banconote false e lui dice: no, questo non va bene, io voglio difendere la verità. No, la verità deve trionfare. Ricordate, è lo stesso stile, Paolo ne parlerà, quando Pietro, arrivato ad Antiochia, non si comporta in maniera onesta, Paolo dice: io mi sono opposto a lui a viso aperto. Perché? Ma perché se tu che sei, che non sei pagano, che sei giudeo, ti comporti come i pagani, cioè come uno che un volta a Gabbana, uno che dice una cosa e poi ne fa un'altra, come puoi pretendere che i pagani poi si convertano e credano poi alla legge e alla Torah che tu vai proclamando? Cioè, se tu non sei credibile, in fondo è la credibilità che Paolo, a cui Paolo tiene. E quindi anche qui il nostro, tutta la nostra opera di cristiani, le nostre opere, le nostre scelte, il nostro dire, ma soprattutto la nostra vita, credo che dovrebbe essere misurata sulla verità che noi annunciamo, sull'onestà, sull'autenticità, se stiamo spacciando delle cose vere oppure se stiamo spacciando per vere cose che invece non lo sono, se stiamo portando in alto noi stessi o se stiamo mostrando Cristo. Ricordate lo stile, quello di San Giovanni Battista, no? Occorre che lui diminuisca, che io diminuisca, che lui cresca. I santi facevano sempre emergere Cristo, non facevano emergere se stesso, no? Il guardare un santo voleva dire vedere in lui l'immagine di Cristo. Più lui cresce, più noi diminuiamo. San Paolo poi dirà: non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. E qui tutta la vita cristiana. Certo, è tutto un cammino, è un cammino che, a cui siamo chiamati e che pian piano ci porterà ad arrivare alla meta. Non si arriva di colpo sulle cime dei monti, ma si arriva pian piano, spesso scivolando, spesso cadendo, spesso facendo dei giri strani, ma poi pian piano si arriverà. Soprattutto Dio è paziente, questo è importante, no? Quando io leggo Paolo dico: mamma mia, sono lontano mille miglia da quello che lui dice e da quello che lui fa. Però io penso che più noi entriamo in comunione con Gesù, più impariamo lo stile di Gesù e più lo stile di Gesù diventa il nostro stile.